24 mattino.
When I go into the ground, I won't go quietly. I'm bringing my crown.
Comunque Lauricella pompa col volume.
Into the ground. Oh, they gotta bury me.
Biden qui si sta ritirando dopo aver raggiunto la maggioranza assoluta, quasi la totalità degli grandi elettori, e invece nel 1968 Lyndon Johnson si ritirò durante le campagne delle primarie, quindi una cosa che può succedere tranquillamente. Semmai il 1968 va ricordato perché quello che ottenne maggiori delegati alle primarie, cioè Robert Kennedy, non poté presentarsi alla convention in quanto venne assassinato prima.
Grazie per la precisazione. Io so, mi piace. Oh, abbiamo degli ascoltatori meravigliosi. Ci sono quelli, con tutto il rispetto, che un po' meno, no? Perché hanno sentito prima la professoressa Baritono parlare di maschio bianco, sono partiti, hanno detto ecco i comunisti. Ragazzi, è una classificazione elettorale negli Stati Uniti abbastanza standard, cioè maschio bianco, classe media, che può essere spaventato da un partito democratico che si rivolge troppo a sinistra. Era questo il senso della cosa, è una classificazione elettorale, ok? Oh, non c'è niente di politicamente corretto che vi spaventa tanto.
Questi qua si accorgono ora che lui ha 82 anni e vorrebbero fare ora, a pochi mesi, un cambio in corsa. Cioè, un regalo a Trump, difficile pensare di farlo più grande. Cioè, gli dai conferma che tutto quello che ha sempre detto era vero.
Può darsi che sia così, caro ascoltatore. Io in tutta sincerità non lo so dove possa condurre tutto questo. Oppure può darsi, dall'altra parte, la suggerisco come potenziale interpretazione, un altro candidato, un'altra candidata può mostrare, così come Trump, il dibattito elettorale ha mostrato che il re è nudo da una parte, ossia che Biden forse non è in condizione di esercitare un altro mandato da presidente, oltre che partecipare alla campagna elettorale, potrebbe mostrare che il re è nudo dall'altra parte, ossia che c'è comunque dall'altra parte un uomo di 78 anni, non esattamente e non sempre lucidissimo, se dobbiamo essere sinceri, perché anche quello va detto, cioè chi in un modo, chi nell'altro, chi non magari essendo proprio prontissimo e chi assomigliando ogni tanto al nonno dei Simpson, ecco, con tutto il rispetto, no, non per il nonno dei Simpson Carmelo, per il l'ex presidente americano Donald Trump. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Ossia, chiaro che qua non è che sono verità assolute, sono letture di quello che succede, che diamo leggendo tante cose, occupandoci tante cose, e che sono sottoposte ovviamente alla vostra riflessione, che è sempre benvenuta, soprattutto quando sono letture interessanti come quelle che ci danno gli ascoltatori sugli Stati Uniti. Questa è la parte, come sapete, dedicata alla rassegna stampa, e tra l'altro giovedì 4 luglio sono le 7:23 minuti e 5 secondi, appunto Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, per questa seconda parte di 24 Mattino, Simone Spezia al microfono, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore apre sui controlli sulle imprese perché è al via la riforma dei controlli sulle imprese, che prevederà sostanzialmente una riduzione in termini soprattutto di complicazione dei controlli sulle imprese. E poi il decreto approvato ieri, il decimo se non vado errato, che dà attuazione alla delega fiscale, in questo caso sulle tasse non riscosse, rate fino a 10 anni, è quello che sceglie il Sole 24 Ore come spunto. La riforma della riscossione concede più tempo ai contribuenti in difficoltà. Il Quotidiano Nazionale apre con il conto dei disastri, le alluvioni e via dicendo, 53 miliardi in 10 anni. E poi le aperture sugli Stati Uniti, il Fatto Quotidiano, i Dem fanno la festa a Biden, derby tra Kamala e Michelle, anche se avete sentito le perplessità della professoressa poco fa che abbiamo ospitato proprio su questo tema. Biden sta pensando al ritiro, è il titolo della Stampa, anche se l'apertura vera e propria è sulle parole di Mattarella su riforme e democrazia, l'avete sentita poco fa in GR24, non torneremo in rassegna sulla questione strettamente politica. Pressing su Biden, il giallo del ritiro, l'apertura del Corriere della Sera. Il più grande spettacolo del weekend, l'apertura del Riformista, oggi si vota in UK, domenica urne aperte in Francia, giallo sul ritiro di Biden. Altro che la politichetta italiana. Segnalo anche un editoriale di Claudio Velardi che farà discutere il mondo del centro, come vogliamo chiamarlo, centro, centrosinistra, eccetera, eccetera. Caro Matteo, è l'ora delle dimissioni, ed è un editoriale di Velardi diretto all'ex presidente del Consiglio, al quale lui è stato molto vicino anche, no, dal punto di vista politico, Matteo Renzi. Il tema è il suo partito Italia Viva. Populisti e destra scatenati contro l'unità delle opposizioni e l'apertura dell'Unità, diritti, comunità e pace, le parole della democrazia, l'apertura di Avvenire, Mattarella no al potere illimitato e l'apertura della Repubblica, dedicata proprio alle parole del Presidente della Repubblica, che da molti vengono interpretate come un avvertimento sul premierato. Avviso ai governanti e l'apertura del Manifesto, esattamente su questo. Libero si dedica a Serena Bortone, che è stata sospesa per 6 giorni dalla RAI per gli attacchi all'azienda sul caso Scurati, e il titolo è I telefrignoni, sinistra in rivolta, dittatura, ma lei il programma lo salva. Giovani fascisti, Meloni paria in Europa con von der Leyen, trattativa in salita, l'apertura di Domani. Interessante l'apertura della Verità, ve la sottopongo, non abbiamo tempo poi di entrare all'interno del pezzo, però il ragionamento è così. La doppia morale dei giudici. Come mai un efferato assassino, si parla di Bozzoli, condannato in primo e secondo grado, non era sottoposto ad alcuna misura restrittiva e ha potuto fuggire prima della sentenza di Cassazione, mentre l'incensurato Toti, solo indagato, è da mesi privato della libertà? Così La Verità. Il Foglio apre con un pezzo di Paola Peduzzi che dice: all'ultimo i Tories aggrappano a Boris per scongiurare una super vittoria dei Labour, l'occasione di Starmer. Segnalo anche il pezzo di Maurizio Crippa nella sua consueta rubrica contro Mastro Ciliegia. Il titolo è Giornalismo d'evasione e si occupa esattamente della vicenda di Bozzoli, perché molti se lo sono chiesti, cioè come mai questo qua è potuto fuggire in questo modo. E dà la lettura nell'intervista realizzata con il giudice che lo indagò, Pierluigi Maria Dell'Osso, il quale dice: i presupposti per un arresto, per una misura cautelare, si valutano strada facendo, momento per momento. Ha partecipato a tutte le udienze, così come mi risulta che fino ad alcuni giorni fa fosse rintracciabile e presente, quindi dice poco da rimproverarci. Il Messaggero su Italuftanza, c'è l'ok dell'Unione Europea, il Giornale sull'emergenza carceri, cambiano le regole, poi ne parleremo alle 8:35. Partirei proprio dai danni delle catastrofi. Beh, ce ne siamo occupati largamente ieri, era l'apertura del Sole 24 Ore di quest'Italia tra siccità e alluvioni. In 10 anni abbiamo sborsato, nel senso che lo Stato ha sborsato 53 miliardi di euro, cioè quasi 54. Italia, paese geologicamente fragile, scrive Alessandro Farrugia, climaticamente sensibile, molto antropizzato, esposto a ogni tipo di calamità naturale. Secondo Swiss Re, quindi il calcolo di un'assicurazione, tra il 2011 e il 2021 l'Italia ha scontato perdite legate a catastrofi naturali per 53,8 miliardi di euro, e di questi solo 5,8 miliardi coperti da polizze assicurative. Poi chiaro, insomma questi dati andranno verificati nel dettaglio, però credo, se non ricordo male, dai conti che avevamo visto in passato non siamo molto distanti da queste cifre, c'erano anche cifre ufficiali su questo. Il costo netto per il paese è stato dunque in 10 anni superiore ai 47 miliardi di euro, saldati con enorme difficoltà in maniera parziale con ritardi e misure straordinarie. La crisi climatica ci mette di fronte a tutto questo. Secondo una relazione della Corte dei Conti del 2023, per il solo rischio idrogeologico, frane e alluvioni, gli interventi necessari ammontano a 26 miliardi e mezzo di euro, ma negli ultimi 20 anni in Italia sono stati spesi solo 7 miliardi di euro in 6.000 interventi di messa in sicurezza. Scrive Farrugia che la coperta è corta, però qua c'è una domanda che resta sullo sfondo: la coperta è corta o i soldi vengono messi e poi non vengono spesi? Perché questo è sempre uno dei grandi problemi italiani. Il ricercatore del CNR, intervistato sempre da Farrugia sul quotidiano nazionale, che è Antonio Coviello, il ricercatore appunto del CNR, professore di marketing assicurativo all'Università di Napoli, Suor Orsola Benincasa, dice l'assicurazione va resa obbligatoria per tutti. In Italia sono coperte solo 5 case su 10. Il raffronto anche con l'estero, un raffronto impietoso su questo fronte. L'altro lato è il lato della crisi idrica. Sono pronte al via, racconta Manuela Perrone a pagina 5 del Sole 24 Ore, 75 opere per 946 milioni. Operativamente dovrebbe partire tutto entro l'estate la nuova programmazione a medio-lungo termine delle infrastrutture idriche prevista dal PNRR. Sono appunto 946 milioni e considerate che un decimo, anzi più di un decimo di questo andranno in Basilicata. Perché? È destinata alla diga dell'Abate Alonia, nota come diga del Rendina, costruita negli anni 50 e poi abbandonata, perché è così, si fanno le dighe e poi le lasci là, è il paese che funziona in questo modo, non c'è niente da fare. Siamo un paese, almeno una parte del paese, in costante emergenza idrica e delle dispersioni dei tubi abbiamo raccontato mille volte. Qua viene raccontato nel pezzo, non so di chi sia, però che avremmo, secondo l'ARERA, una potenzialità di riutilizzo per l'agricoltura, ovviamente opportunamente depurate, del 23% delle acque reflue, lo facciamo solamente con il 4%. E visto che siamo sui temi climatici, c'è la questione rinnovabili che resta aperta, con un po' di discussioni. Luca Martinelli ne scrive sul Manifesto, a pagina 10, l'installazione delle rinnovabili. Emanato il 14 giugno scorso, c'è stato il provvedimento del Ministero dell'Ambiente, che è quello che prevede che siano le regioni a redigere la mappa delle aree idonee sul loro territorio per installare appunto rinnovabili. Ma scrive il Manifesto in questo pezzo: la vita del provvedimento si intreccia con quella del decreto agricoltura voluto dal ministro Lollobrigida, quello che vieta in maniera indiscriminata, secondo Legambiente, in alcune zone senza senso il fotovoltaico a terra, mentre questo decreto ministeriale dà libertà assoluta alle regioni su dove definire le aree idonee, e dunque le due cose rischiano di contrastare. Proprio ieri la Sardegna ha legiferato una moratoria che blocca ogni nuovo impianto per un massimo di 18 mesi prima di stabilire esattamente che cosa succede. Non ci sono criteri specifici che riguardino appunto il paesaggio e cose così. E cose così. Il rischio è che si blocchi, per così dire, alla filiera. Una pausa e poi ci ritroviamo e parleremo dei dazi sulle auto cinesi, di interventi anche sui siti di e-commerce cinesi che sta pensando l'Europa, e poi di Putin, che ieri con il presidente cinese è tornato ad incontrarsi.
24 mattino.
Vorrei dire due cose sul voto in Inghilterra. Da noi ci si lamenta sempre dell'affluenza al voto e ci fanno votare da sabato alle 11 d'estate fino a domenica sera. Lì votano giovedì, oggi. Cioè, uno va a lavorare o prima o dopo, va a votare. Se tu mi fai votare al sabato di giugno dalle 11 di mattina, io sono già andato al mare.
Non male.
È probabile che Biden non sia in grado di fare un altro mandato, ma più che non sia in grado ora, è almeno dico da un paio d'anni che si vede che Biden non era già in grado di fare il presidente degli Stati Uniti.
Qua c'è un'altra riflessione aperta, cara ascoltatrice, che qualcuno sta facendo, mi pare giustamente, a dire: ma chi è stato il presidente in questi ultimi anni? Guardate che è una domanda forte, nel senso che quanto supporto effettivo ha dovuto ricevere Biden in questi anni per svolgere il suo ruolo da presidente. Allora, visto che abbiamo parlato di ambiente, vi do solo due cose rapidissime dalle cronache locali, che sapete cerchiamo di non farci mancare quasi mai. La prima ne scrive Andrea Montanari su Repubblica, sulle pagine milanesi di Repubblica: in Lombardia la gestione dei parchi potrà essere affidata anche alle associazioni venatorie o ai comprensori alpini di caccia. Lo prevede, ve lo do perché farà discutere, secondo me. Lo prevede un emendamento approvato dalla maggioranza di centrodestra che governa la regione, approvato in commissione all'interno della prima legge di revisione normativa ordinamentale. Quindi le associazioni di cacciatori a tutela dei parchi, in sostanza. Credo che in qualche regione in realtà già succede, in parte già succeda, sono i posti nei quali il dialogo c'è. La seconda è che Fratelli d'Italia, o meglio la maggioranza, la minoranza, l'opposizione a Bologna, che è di centrodestra e invece che governo in Italia, ha deciso che per il momento il famoso referendum del quale abbiamo parlato all'infinito sulla città a 30 km orari al momento non si fa, perché luglio-agosto è un periodo un po' complicato per raccogliere le firme per fare il referendum contro la città a 30, e quindi per il momento hanno deciso che si fermano sempre Repubblica e in questo caso l'edizione bolognese. E se volete, collegato a tutto questo c'è anche la questione dei dazi sulle auto cinesi, e veniamo proprio a questo punto, e partirei con il Sole 24 Ore. Siamo a pagina 25. Alberto Annichiarico ci riferisce che le trattative sono iniziate giorni dopo l'annuncio dei nuovi dazi europei sulle auto elettriche cinesi, che sommati al precedente 10% potranno arrivare fino al 48%. Oggi è atteso il via libera effettivo al provvedimento da parte della Commissione europea. L'ultimo appello a ripensarci, o perlomeno ad addolcire le misure annunciate, è arrivato ieri dall'Associazione dei costruttori automobilistici tedeschi. Qual è il punto? L'Europa è divisa, la Germania, nettamente prima per le esportazioni verso la Cina, spinge per un negoziato. Francia, Italia e Spagna sono a favore di misure più decise. Repubblica Ceca, Grecia, Irlanda, Polonia stanno ancora dibattendo la questione. Quindi è così è. Secondo Bill Russo, ex manager di Chrysler, fondatore e CEO di Automobility, società di consulenza con sede a Hong Kong, l'Europa sta lavorando per invitare le aziende cinesi a evitare i dazi, rilocalizzando, in sostanza investendo in siti produttivi europei. Pensate che, no, che cosa pazzesca, se... Cioè, fino a 15 anni fa erano le nostre, non so, andavamo noi in Cina ad aprire le fabbriche, ed è ancora in parte così naturalmente, però come cambiano le cose. Nel frattempo, a testimonianza, no, che anche mondi vicini alla Cina sono preoccupati che l'eccesso di produzione cinese, l'Indonesia studia dazi fino al 200% e l'adozione di altre misure per proteggere la sua industria tessile dalle importazioni cinesi. Mentre l'Unione Europea, la sigla è BSIM, credo che sia Biagio Simonetta, sempre sul Sole 24 Ore, ci dice che l'Europa è pronta a nuovi interventi sui prodotti a basso costo, quelli banalmente venduti da Shein, da Temu e da tutte queste cose qua, AliExpress. Attualmente in Europa le regole prevedono una soglia di 150 euro di esenzione dai dazi, e qua dicono: signori, c'è concorrenza sleale, dobbiamo intervenire più duramente. E a proposito di Cina, ieri ad Astana In Kazakistan si sono raccolti alcuni leader per il vertice dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai. E il punto più importante è stato l'incontro tra Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping, dove si è tornata a ribadire la grande amicizia tra i due paesi, dove il presidente turco Erdogan si è posto ancora una volta in un suo tentativo di fare da mediatore tra l'Ucraina e la Russia. Laddove, racconta Anna Zafeso, fa pagina 9 della Stampa, diversi media russi segnalano una serie di problemi nei rapporti con Pechino, non ultimo il rifiuto di molte banche cinesi di gestire pagamenti dalla Russia per paura delle sanzioni secondarie, sempre più spesso estese dagli occidentali, soprattutto dagli Stati Uniti, nei confronti delle società di paesi terzi. E segnalava Bloomberg proprio ieri che la Cina non si limiterebbe a commerciare con la Russia e a vendere componenti industriali di uso militare, ma si preparerebbe anche a produrre assieme a Mosca un drone da utilizzare in Ucraina, e come comprenderete sarebbe una svolta notevole. Siamo sulla Stampa, pagina 9. La pagina 25, Danilo Taino ci ricorda invece che mentre siamo distratti da tutte le nostre elezioni, dall'Europa, dalle elezioni europee, dalle guerre in casa, se volete, o più vicine a casa, nel frattempo nuove battaglie si stanno aprendo nel Pacifico, dove la Cina ha deciso di utilizzare un pugno più duro nei confronti delle imbarcazioni di Taiwan che, secondo Pechino, entrano in acque territoriali arrivando a sequestri fino a 90 giorni, e dall'altra parte sta incrementando la pressione per esempio nei confronti delle Filippine. Vi ricordate, ne abbiamo parlato tante volte di quella questione. In tutto ciò è molto interessante il pezzo che pubblica il Financial Times oggi a proposito di Cina, dove racconta che gli studenti e i lavoratori cinesi, soprattutto i lavoratori cinesi che vanno negli Stati Uniti, vengono sostanzialmente indottrinati dal partito. Gli viene detto di promuovere l'immagine della Cina, di pagare le quote che devono al partito, di studiare materiale politico inviato dalla Cina, e tutto questo potrebbe portare a nuove tensioni perché contrasta con alcune norme americane, cioè li qualificherebbe come agenti stranieri. Segnalo infine una storia interessante, se ne occupa solamente Avvenire, a pagina 15, visto che siamo ad Oriente, ed è una vicenda che ha aperto per me, non so se lo farà per voi, magari alcuni di voi erano a conoscenza di questa cosa, un mondo che non conoscevo, ed è questo. Allora, ieri la Corte Suprema giapponese ha ordinato allo Stato di risarcire le vittime di una cosa che si chiama sterilizzazione forzata. È una legge che è stata in vigore dal 48 al 1996, quindi relativamente recente, e l'obiettivo era di prevenire la nascita di individui considerati portatori di difetti genetici. Dunque venivano sterilizzati gli individui con disabilità ereditarie, mentali o fisiche. Tutto questo fino al 1996. Ieri la Corte Suprema giapponese ha detto che queste 25.000 persone, un numero enorme, vanno risarcite. Il traffico.
24 mattino.
Come ogni giovedì con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, eccoci, buongiorno.
Eccomi qua, allora, pronto a tutto.
A tutto, diciamo.
E io quasi.
Esatto. Allora, partirei dall'apertura del Sole 24 Ore di oggi, che è dedicata a due provvedimenti presi ieri dal governo. Il primo è, diciamo, il decimo, se non vado errato, come dicevo prima, decreto legislativo dedicato all'attuazione della riforma fiscale, e riguarda quello della riscossione, il settore della riscossione, quindi è una cosa molto, molto rilevante.
Commento lapidario. Apprezzo molto la competenza tecnica del ministro Leo, è un aspetto importante. Non sempre siamo stati abituati a ministri che conoscano la materia di cui si occupano. Detto ciò, io credo che il problema del fisco, delle tasse in Italia, non sia un problema tecnico, è un problema politico. Occorre decidere se le tasse è giusto che le paghino soltanto una parte degli italiani, quei poveracci dei lavoratori dipendenti e dei pensionati o se le imprese che le pagano, oppure se le devono pagare tutti. Questa è una scelta politica, il problema è che siamo in una democrazia e di conseguenza devono accadere due cose: o un governo che decide di sfidare l'impopolarità e quindi è destinato poi a perdere voti alle elezioni successive, oppure che a un certo punto lavoratori dipendenti, imprenditori onesti e pensionati prendono i forconi. Siamo in attesa che qualcosa accada.
Allora, questo sul fronte fiscale. Sul fronte delle imprese invece ieri appunto è arrivato questo cambiamento per quanto riguarda le verifiche sulle imprese che erano gravate da una serie di inutili complicazioni, il tentativo è di semplificare il tutto, no?
Anche qui, secondo commento lapidario, la burocrazia uccide. Ecco, io credo che si debba guardare alla sostanza e non a queste forme esasperate di burocrazia che alla fine uccidono la creatività, uccidono le imprese, che sia poi una burocrazia italiana oppure europea di matrice Bruxelles non ha molta importanza. Occorrerebbe una scossa, un piccolo terremoto, un grande terremoto, insomma dovremmo scrollarci di dosso questi adempimenti burocratici che rovinano la vita ai cittadini e alle imprese. Non è mai troppo tardi, chiudiamo gli occhi e incrociamo le dita.
All'interno del giornale troverete anche un'intervista su questo tema al ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che è il responsabile sostanzialmente di questo provvedimento. Oh, a proposito di scrollarsi di dosso cose, Fabio, forse con l'Italia ce l'abbiamo fatta alla fine, nel senso che siamo riusciti a venderla.
Mi verrebbe da dire meglio tardi che mai. Certo, ci è costata cara, caro Simone, anche pro quota a me e a te, e anche noi abbiamo avuto un colpo duro dalle perdite di Alitalia, tanta roba, tanti miliardi, non se ne poteva più. Quindi certamente un sollievo, ma anche l'amarezza, perché un paese come l'Italia si merita una compagnia nazionale che è importante, sarebbe stata importante per tante ragioni. Non ci siamo riusciti, io credo che sia una grande sconfitta, e vabbè, incassiamola con il sollievo che non ci dovevo mettere più altri soldi.
Che già è qualcosa. La fotonotizia di prima pagina è dedicata alla nave scuola della Marina Militare, l'Amerigo Vespucci, che si trova a Los Angeles e sarà nel porto del Pacifico fino all'8 luglio. Fabio,
io credo che questa sia stata un'idea geniale, va dato merito al ministro Crosetto, al ministro della difesa, di averci creduto, di crederci in questi giorni a Los Angeles. È il giro del mondo della Vespucci. Noi abbiamo un grande patrimonio in Italia che è il Made in Italy, la bellezza, e la Vespucci è un emblema di questo, sta facendo il giro del mondo, promuove il Made in Italy. Io spero che sia anche una spinta a quell'orgoglio di essere italiani e che troppo spesso viene dimenticato da noi stessi. Prima di tutto abbiamo questo grande patrimonio di ricchezza, cerchiamo di valorizzarlo, tutto quello che va in questa direzione io credo che sia un obiettivo importante raggiunto.
Allora, grazie al nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, noi ci sentiamo giovedì prossimo, buona giornata.
Puntuali all'appuntamento.
Ci fermiamo, c'è GR24, c'è sempre il 349-238-6666, se volete per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio ci sono i nostri canali social che conoscete perfettamente. Ci ritroviamo poi alle 8.35, abbiamo parlato di fisco, abbiamo parlato di delle imprese e dell'alleggerimento della burocrazia sulle imprese, mentre invece alle 8.35 parleremo di carceri, come sapete un tema del quale ci siamo occupati spesso. Il numero di suicidi all'inizio dell'anno è elevatissimo, alcuni di voi dicono bisognerebbe fare più edilizia carceraria e il governo decide di intervenire in un altro modo, in modo diverso, anche aumentando il personale delle forze della polizia penitenziaria. Ne parliamo tra poco con un esponente del governo e appunto con un sindacato di polizia penitenziaria. Il GR a dopo.